Questa sera, per la grazia del Signore e con la guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi ancora alcuni passaggi della prima epistola di Pietro. Siamo al capitolo 2, leggiamo stasera nel capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 10. Quindi prima Pietro, capitolo 2, dal versetto 1. La parola del Signore dice: gettando dunque lungi da voi ogni malizia e ogni frode e le ipocrisie e le invidie ed ogni sorta di maldicenze, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza, seppure avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati, qual casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poiché si legge nella Scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo, è un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola e da questo sono state anche destinati. Ma voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi, che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Amen. L'ultima volta abbiamo meditato assieme su cosa si intende, cosa intende questo, nello specifico, questo passaggio della Scrittura e la Scrittura in generale sul concetto non mi piace come termine, però su qualcosa di importanza fondamentale che è la rigenerazione dello Spirito Santo, su cui Pietro insiste in questo capitolo 2, su entrambi gli aspetti di questo concetto. E il primo inerente alla nuova nascita, quello di cui parla l'Evangelo di Giovanni, la rigenerazione, cioè essere, nascere di nuovo, essere qualcosa di nuovo. Come è scritto nell'epistola di Paolo ai Corinzi, le cose vecchie sono passate, sono divenute nuove. Voi siete una nuova creatura, dice il Signore. Ma non è solo relativo a questo di cui qui, secondo quello che il Signore ha detto a me, di cui l'Apostolo Pietro sta parlando, ma parla anche di qualcos'altro, di un'altra rigenerazione, che non è ovviamente scorrelata con quello che ho detto precedentemente, che è la rigenerazione progressiva che deve fare parte della nostra vita. Per quello che riguarda noi credenti, non possiamo pensare, nessuno di noi lo pensa, credo, di stare in uno stallo, di fermare la nostra vita e di non continuare il nostro percorso. Perché, come abbiamo visto l'altra volta, la parola di Dio continua il suo lavoro in noi per mezzo dello Spirito Santo. Una parola che prima, per quello che vi riporto della mia esperienza personale, aveva da dire poco alla mia vita, se non niente, se non essere una fonte di derisione o di scherno a chiunque ne parlasse o a chiunque la nominasse. Poi quel giorno in cui il Signore, e questa è l'opera di Dio, in cui noi non possiamo mettere mano, il Signore per la fede in Cristo ci dà una vita nuova, una nuova vita, e comincia il cammino con Lui, e comincia la santificazione, cioè quel passaggio, quei passi in cui noi veniamo rigenerati giorno dopo giorno dalla parola del Signore. E diventiamo qualcosa che anche noi non comprendiamo a volte, quello che il Signore ci fa diventare. Io quando mi guardo indietro e vedo alcune cose, a volte vedo solo quello che non sono. Ma poi il Signore dice: guarda piuttosto quello che sei, quello che io ti ho fatto diventare. Perché mi rendo conto personalmente, questa è sempre un'esperienza personale, che la nostra concentrazione, se diamo una scala di tempo, il 99% è del tempo è utilizzato per piangerci addosso, a lamentarci di quello che non siamo. E forse uno 0,5-1% che rimane per dire: però Signore, Tu hai fatto grandemente grazie alla mia vita e hai trasformato veramente la vita di un verme. Ed è importante, penso, riconoscere l'opera progressiva che fa il Signore nella nostra vita per rendergli grazie. Vedremo alla fine qual è il senso, lo anticipo, una chicca, qual è il senso della nostra vita, proclamare le lodi e le virtù di colui che ci ha chiamato. Come faremo noi a essere gente che proclama, che dà lode a colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce, se la nostra vita è spesa solo nella lamentela e nel lamentarsi di quello che siamo? Ma oltre, quindi, questo aspetto della santificazione non è dell'opera di Dio, non è assolutamente in disaccordo con un altro aspetto che qui Pietro mette in evidenza, secondo me chiaramente, e anche nei capitoli successivi, però vanno insieme, non possono essere scorrelate, altrimenti si squilibra totalmente quello che è il Vangelo e facciamo del Vangelo le opere degli uomini. Però non sono scorrelate, sono assolutamente complementari. E a cosa mi riferisco? Alla compartecipazione volontaria dell'uomo nell'opera che Dio vuol fare della nostra vita. Dio è pronto a fare qualcosa nella mia vita e nella tua vita. Dio è pronto perché ti ha chiamato, ma il punto è che noi spesso non siamo pronti a fare sì che l'opera di Dio vada avanti nella nostra vita. Non siamo pronti, nel senso che non diamo il nostro sì, il nostro assenso all'opera del Signore. Questa è la compartecipazione volontaria, quello che ha detto Gesù quando ha detto: Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Gesù non voleva la volontà del Padre, certo che la voleva. Le due volontà si sono fuse, la volontà del Figlio con la volontà del Padre. E questo è quello che deve succedere nella nostra vita, giorno dopo giorno. Quello che dicevo prima, la santificazione progressiva, la nostra volontà diventa una con la volontà di Dio. È un miracolo. Però ci sono questi due aspetti: il miracolo che il Signore vuol fare nella nostra vita e la volontà, il desiderio che il Signore lo faccia, questa opera, nella nostra vita. Perché il Signore non violenterà la nostra vita, perché ci rispetta. Siamo le sue creature, ci ha fatto a sua immagine e sua somiglianza, ed è meraviglioso pensare che Dio rispetti l'uomo. Non è meraviglioso il fatto che Dio ci rispetti? Dio rispetterà anche la nostra scelta alla fine dei tempi, avere creduto a colui che lui ha mandato o averlo rigettato. Dio rispetterà anche quella scelta, a nostro vantaggio, anche se è un termine non propriamente esatto, o a nostro danno, se saremo trovati senza Cristo. Quindi c'è una rigenerazione necessaria, operata dallo Spirito Santo, ma vi è anche sì una volontà dell'uomo, la nostra volontà che Dio ci ha dato, di essere in comunione con Dio. E penso che onestamente, personalmente, rileggere, ritrovare quel passaggio meraviglioso di Michea, dove viene espresso questo concetto, secondo me con parole veramente del Signore, che io non potrei dire meglio di quelle che possiamo leggere nella parola di Dio, ovviamente. Nel libro di Michea, al capitolo 6, al versetto 8, c'è un passo bellissimo. Dice: o uomo, ci chiama all'attenzione, o uomo, o donna, o uomo, o creatura mia. Egli dice: ti ha fatto conoscere ciò che è bene, perché tu non lo conoscevi. Nessuno di noi di principio conosce quello che è bene. Noi potremmo pensare che fare qualcosa, anche un'opera buona, sia bene, ma non è detto che agli occhi di Dio quella sia la volontà del Signore. Noi non sappiamo di principio, perché il mondo classifica un'opera come opera buona, che questa è un'opera buona. Non lo sappiamo di principio, perché quelle sono le idee del mondo, non sono le nostre idee. Il buonismo non è di Dio. E mi permetto di dirlo, il buonismo non è di Dio. La parola di Dio è di Dio. E la volontà di Dio è di Dio. E questo, o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, dice la parola. Lui te lo deve far conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno, dice questo passo, inerentemente alla comunione volontaria col Signore di cui stavo parlando poc'anzi, se non che tu pratichi ciò che è giusto, cioè ciò che il Signore ha messo nel tuo cuore, che tu ami la misericordia, perché Dio ama la misericordia, perché dice beati i misericordiosi, e cammini umilmente con il tuo Dio. Guardate che meraviglia questo passo. Che cosa ti chiede altro l'Eterno se non che pratichi ciò che è giusto ai suoi occhi, non agli occhi del mondo o ai nostri occhi, agli occhi di Dio, cioè quello che è scritto qui, la comunione con Lui, che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio. Cosa ti chiede di più l'Eterno se non questo? È così difficile? Evidentemente sì. Evidentemente sì. Però c'è qualcosa di più bello che quest'ultimo passo, che quest'ultimo versetto, questa frazione di versetto, che cammini umilmente con il tuo Dio. Prima non conoscevi ciò che è bene, io non lo conoscevo, ma il Signore ha posto rimedio a questo, perché dice, avete vissuto altra volta, dice la parola di Dio, abbandonandovi nelle lascivie più disparate, facendo quello che vi pareva, nel gozzovigliare in pieno giorno, dice la parola, basta aver dato il vostro tempo a questo, perché Dio ti ha rivelato che questo non è per il tuo bene, prima di tutto, e non è secondo la volontà del Signore. Avete vissuto altra volta nell'ignoranza, dice la parola, abbandonandovi a quello che più vi piaceva, ma lo Spirito ha portato la sua vita in noi, quando ci ha rigenerati. Quindi ci ha fatto conoscere, è vero, Michea 6,8, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Non puoi dire di non saperlo, non posso dire di non sapere ciò che è bene davanti al Signore. Quando il Signore mi pone davanti una situazione, qualsiasi, pensate alla più disparata, io non posso dire di non sapere ciò che è bene, o non lo posso dire in prima istanza, perché se non lo so il Signore è pronto a rivelarmelo. Per cui io sono sempre in difetto davanti al Signore, quando dico, ah Signore, io qua non so cosa fare perché non so cos'è bene. Il Signore dice, io ti ho rifatto conoscere ciò che è bene. Lo Spirito ci ha dato la vita. Ma c'è un passaggio oltre, che spesso viene detto, e Michea qua lo dice, che conoscere non serve a niente, semplicemente conoscere. Perché aggiunge un ultimo passo, un ultimo pezzo, che cammini umilmente con il tuo Dio. E credo che questo passo sia uno dei più belli per quello che riguarda la comunione col Signore. Quello che vi dicevo prima, la santificazione progressiva della nostra vita è proprio quello, camminare umilmente con il nostro Dio. Come ha fatto Enoch, come ha fatto Abele, come ha fatto Abramo, tutti uomini di fede che hanno camminato umilmente con il loro Dio e con il nostro Dio, perché è anche il nostro Dio. Cammini umilmente. E questo si intende, secondo me, rivedendo un po' quello che avevo detto l'altra volta, il gettare via progressivo di tutto quello che avvelena, e dico questa parola non a caso, avvelena la nostra vita, avvelena letteralmente, la strozza, quello che chiama maldicenze, idolatrie, lascive, invidie, progressivamente, camminando umilmente con il nostro Dio, gettarle via, è meraviglioso, gettando via da voi. E mi piaceva questo gettare perché parla proprio di scagliare, non aspetta che c'ho un'invidia, tic, e la metto lì, no, questo è gettare, la getto via da me, perché io cammino umilmente, perché Dio mi ha rivelato cose bene. A quel punto che io so cos'è bene, perché il Signore me l'ha detto nella sua parola, ecco che arriva il momento di unire la mia volontà con la volontà di Dio e scagliare via da me. Poi non ce la faccio, Signore, però io so che questo è il mio bene, io voglio gettarlo. Il Signore, se proprio abbiamo un minimo di forza, il Signore ci dà la forza del leone, del record mondiale, per gettare il peso molto lontano. È meraviglioso. È meraviglioso per camminare con Lui. E ci dà, secondo me, la via, la strada per rendere questo veramente possibile nella nostra vita. Guardate cosa dice il versetto 4. Accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa. Anche voi, dice, perché lui è pietra vivente, anche voi, come pietre viventi, wow, il Signore Gesù è una pietra vivente, accostandomi a lui anch'io sono una pietra vivente. Sono vivente perché lui è vivente. Bellissimo. Nelle pietre viventi siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali al Signore, a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Accostandovi a lui, mettendoci vicino al nostro Salvatore. Ma, e questo è camminare umilmente con il nostro Dio, accostandomi a lui. Mi è venuto in mente proprio adesso quel passo in cui il Signore si è accostato ai suoi, mentre se ne andavano per la via di Emmaus. La loro visione è cambiata totalmente, solo quando il Signore ha messo quelle due o tre paroline che gli hanno scaldato il cuore, e l'ultima per fargli capire dove era andato il loro cuore, insensati e tardi a credere alle cose che i profeti hanno dette. Così il Signore fa con noi. Quando noi ci accostiamo a Lui, si accosta a noi, dice la parola. È bellissimo, accostandovi umilmente al vostro Dio, pietra vivente, per camminare con Lui. Quante volte il Signore dice nella sua parola, venite a me. Quante volte, dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, Matteo 11, 28, se non erro, sì, lo conosciamo tutti. Ma anche Isaia, quel bellissimo passaggio al capitolo 1, versetto 18, quando dice, venite e discutiamo insieme. Ma ci pensate, il Signore che ci dice, venite e discutiamo assieme. Dio, il nostro Dio, venite e discutiamo assieme. E se i vostri peccati fossero anche rossi come lo scarlatto, ci penso io e li faccio bianchi come la neve. Allora, o ci crediamo o siamo una massa di increduli. Non c'è la via di mezzo col Signore. Io lo dico a me, me lo dico tutti i giorni. O ci credi o sei il peggiore degli increduli. Non c'è ci credo un po', ci credo tre quarti, ci credo cinque sesti oggi. E poi potremmo andare avanti con le frazioni, sette ottavi, otto noni, potremmo allargare la frazione. Però non cambia niente. O ci credo, uno, o non ci credo, o ci credo poco, equivale a zero. È così, è così. In Efesini c'è un altro passaggio bellissimo che dalle prime volte che l'ho letto con attenzione non me lo sono più dimenticato, sempre in relazione all'accostarsi al Signore. Dice, in Cristo, siamo a Efesini 3, versetto 12, in Cristo abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Siamo liberi di accostarci a Dio mediante Gesù Cristo, accostandovi a Lui, dice la parola, accostandovi a Lui. Siamo liberi, ma attenzione, non è scontato avere la libertà di accostarci a Dio, perché c'è un problemino che ha l'uomo, si chiama peccato, ed è un problemone, non è un problemino. Quindi non dobbiamo, ormai abbiamo io uso me come soggetto, ormai sono talmente frivolo e stolto che dimentico la grazia che il Signore mi ha accordato, dandomi la libertà di accostarmi al Padre per mezzo di Lui. La piena libertà. C'era una cortina che separava noi dal luogo santissimo, da dove dimora il Signore, e il Signore Gesù ha posto l'ancora, si è posto come ancora, dice Ebrei al capitolo 6, se non erro, si è posto come un'ancora al di là della cortina, l'ancora della nostra salvezza. Ma ci pensate cosa vuol dire per noi, creature di Dio e figliuoli di Dio, avere la libertà di andare laddove c'è il Padre, accostandovi a Lui, dice la parola. E questa è la via, è questa la via che ha preparato il Signore. Ha detto, io sono la via, io sono la via. Quindi accostandovi a Lui, accostandoci a Lui, noi andiamo alla presenza di Dio e ne abbiamo la piena libertà. Io non so, se riesco, forse no, a trasmettere cosa vuol dire avere la libertà di accostarci a Dio. Quando, se noi andiamo all'inizio, capiamo, andiamo dentro a quel passo di Genesi che tanto ci piace, a me e Giorgio, perché spesso lo citiamo, quando, ma penso a tutti noi, quando Dio ha scacciato l'uomo dall'Eden. Andiamo dentro a cosa vuol dire, io ti scaccio dalla mia presenza. Leggiamo questo alla luce di quello, la piena libertà di accostarci a Dio. Quello che ha fatto Gesù Cristo è questo. E dice: venite a me, accostatevi a me, venite vicino a me, perché io sono la pietra vivente. Ed è veramente meraviglioso sapere che abbiamo l'opportunità, anzi, l'opportunità è un termine che non mi piace, abbiamo proprio un dovere santo che il Signore mette nel nostro cuore di andare a Lui. La vera fede in Cristo, la vera fede, per quello che prima dicevo, ci credo a metà, non serve a niente, ci permette di andare alla presenza del Padre. Molte volte alla domenica preghiamo: Signore, fa, noi qui con questi occhi non ti vediamo, però con gli occhi del cuore e della fede noi siamo là dove sei tu. È meraviglioso poterci credere a questo, perché cambia totalmente il nostro punto di vista, il nostro stare qui, il nostro culto si trasforma quando noi, per lo Spirito Santo, sospinti da Lui, non guardiamo fino lì a quella trave, ma andiamo oltre e ci crediamo che possiamo andare alla presenza di Dio, e siamo alla Sua presenza, perché Dio è con noi. È meraviglioso, pietra vivente, accostandovi a Lui, pietra vivente. Probabilmente dico, l'apostolo Pietro, scrivendo questo passaggio, aveva bene in mente, evidentemente altri non ce l'hanno in mente, ma lui ce l'aveva in mente, probabilmente, un episodio che era successo qualche anno prima. Vi ricordate in Matteo al capitolo 16, se non erro? Sì, Matteo capitolo 16, dove c'è quel bellissimo passo dove il Signore Gesù un po' di costuzzica, tra virgolette, i suoi discepoli, ponendogli quella domanda, fa: ma chi dice che io sia la gente? E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro punto di vista riguardo a me? E Pietro gli risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E il Signore Gesù gli dirà: tu sei beato, Simone, figliuol di Giona, perché non di certo la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Poco dopo il Signore dirà qualcos'altro a Pietro, qualche versetto dopo, dirà questo: tu sei Pietro, e su questa pietra, cioè su me, su Cristo, edificherò, anche perché dice, la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. E qui Pietro parla di pietra vivente, probabilmente pensando anche a questo episodio, quando il Signore Gesù gli ha detto che io sono la pietra vivente sulla quale tutto l'edificio, tutta la chiesa verrà edificato. Ed è meraviglioso pensare che Cristo stesso è l'edificatore. E non è fuori luogo pensare, secondo me, alla luce di questo passaggio, al Salmo in cui viene detto: se l'Eterno non edifica, invano tutti gli altri si possono affaticare. È proprio vero. E qui il concetto trasferito, questo concetto per la Chiesa, perché qui sta parlando della Chiesa, il Signore Gesù dice: le porte dell'Hades non la potranno vincere perché io ho trionfato e la Chiesa è edificata su di me. Io ho trionfato, la Chiesa cresce su di me, inevitabilmente la mia Chiesa trionfa, perché io che sono la pietra angolare, colui che dà la stabilità e la direzione alla Chiesa, ho trionfato. E se l'Eterno non edifica, invano si affaticano gli edificatori. Ci possiamo ben affaticare. Oggi il mondo si sta affaticando moltissimo, in diversi modi. Io ho smesso di guardare su internet perché ogni tanto mi veniva mal di testa e mal di pancia, anche non solo mal di testa, a guardare e a leggere certe cose. Però si vede molto, molto bene attorno a noi che il mondo ci sta provando ad edificare qualcosa che assomiglia o scimmiotta la Chiesa di Dio, ma non funziona. Perché il mondo si unisce e genera un'unione, ma la Chiesa di Dio, che è un miracolo di Dio, è uno. L'unione non è uno, ma Cristo ci fa uno. E lì la grande differenza. Non è l'unione che fa la forza, ma è l'unità di Cristo, perché Cristo ci ha fatto uno in Lui, che veramente ci rende forti in Lui. Padre, dove sono io, voglio che siano con me anche quelli che Tu mi hai dato. È questa la nostra forza, che Gesù ha pregato per noi e ci ha fatto uno. Come io e te, Padre, siamo uno, io voglio che anche questi siano uno con me, come io sono uno con te. È questa la nostra forza. La forza che ci dà il Signore non è l'unione. Se l'Eterno non edifica, invano si affaticano gli edificatori, dice la parola di Dio. Una pietra vivente, come la parola di Dio è vivente, vi ricordate l'altra volta? Anche della parola di Dio dice la stessa cosa, perché Cristo è la parola. Se la parola di Dio, se Cristo è la pietra vivente, Cristo è la parola e la parola è vivente. Come la Chiesa è vivente. La Chiesa è vivente, è un organismo meraviglioso, che vive di relazioni, come un corpo. Quando Paolo lo paragona a un corpo, non è a caso, è il primo esempio che gli è venuto in mente, ma è lo Spirito Santo che ha descritto la Chiesa, generata dal Signore Gesù, come un corpo. È meraviglioso. È un nuovo fondamento che il Signore ha posto, un fondamento nuovo, il suo fondamento. E non possono coesistere due fondamenti insieme. Oppure non si può mettere un altro getto su qualcosa di vecchio. Il nuovo deve spazzare via il vecchio. Come dice il Signore quando fa quell'esempio, non si può mettere il vino nuovo in otri vecchi. Se no l'otre si rompe, il vino viene sparso, viene perduto. Ma il Signore mette il vino nuovo in otri nuovi. È un nuovo fondamento. Questo è il fondamento. Io sono la pietra. Su questa pietra, su di me, io edificherò la mia chiesa. Perché le cose vecchie sono passate. È meraviglioso. È meraviglioso. Ma tale pietra, dice, è stata riprovata dagli uomini. E qui ci sono, vedendo anche il contesto in cui questo brano si cala, c'è sicuramente l'aspetto riferito agli ebrei, ai giudei, col fatto che i giudei, gli ebrei sono coloro a cui sono stati, come scritto, sono stati dati gli oracoli di Dio, le promesse di Dio, e anche se, come vedremo dopo, se si è prodotto un indurimento parziale, dirà la parola di Dio, non sono stati riprovati del tutto, lo sappiamo dalla scrittura. Quindi gli edificatori, in un certo senso, qui viene riferito agli ebrei, ai giudei, la pietra che gli edificatori hanno rigettato. Coloro che, quando Ponzio Pilato faceva questa domanda, ma chi volete che vi liberi, Gesù o Barabba? Gridavano Barabba e poco dopo hanno gridato crocifiggilo, crocifiggilo. Ma lo dirà in Romani questo aspetto, perché comincerà un passaggio che leggeremo tra poco con non vi insuperbite in qualche modo, comunque dopo lo leggeremo, perché non vi è diversità a vedere questo passaggio anche in relazione a un altro passo della parola di Dio che ci tira dentro, quello di Giovanni. Dice: il giudizio è questo, dice la parola, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Allora, se Cristo è l'unica pietra, è la pietra angolare sulla quale la nostra vita, parliamo di noi ora, la nostra vita può realmente essere costruita, può essere edificata, e viene da noi rigettata. Come potremmo noi pensare di costruire qualcosa nella nostra vita? Perché il Signore lo dice chiaramente: tutto quello che non verrà trovato, costituito sul fondamento, verrà arso col fuoco. È chiaro, È chiaro. C'è anche un altro esempio che fa la parola di Dio che mi ha sempre fatto riflettere molto. E spesso il fratello ci legge quei capitoli, Matteo capitolo 7, dove parla delle due case. Mi ha sempre fatto riflettere quella parabola, perché ci sono due uomini, uno che costruisce una casa sulla sabbia e l'altro che la costruisce sulla roccia. Ma guardate bene, sono due uomini che hanno faticato, perché entrambi hanno costruito una casa. E per esperienza costruire una casa si fa fatica, come si dice dalle nostre parti. C'è da lavorare. Quindi entrambi hanno faticato nel costruire quella casa. Ma una viene completamente disfatta, perché non era stata edificata sul fondamento. Quindi la fatica di una vita disfatta in un attimo. La nostra vita può, davanti a Dio, essere disfatta in un attimo. Tutta la nostra vita, le nostre fatiche, quello che ci siamo affannati a fare, o a dire, o a pensare, può essere disfatto in un attimo, se non è stato edificato sul fondamento di Gesù Cristo. Qualsiasi cosa, dalle cose che a noi sembrano più banali, alle cose che veramente abbiamo reputato importanti nella nostra vita. Se non è edificato sul fondamento di Cristo, può essere immediatamente disfatto. Perché dice qui la parola che Dio ha scelto. C'è una pietra eletta, preziosa, davanti a Dio, che Dio ha scelto sovranamente. Nell'Evangelo di Matteo, ricco in queste cose, viene detto al capitolo 3, quando si udì la voce dai cieli, dice: questi è il mio diletto figliuolo, nel quale io, e questo Dio che sta parlando, mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, fate quello che egli vi dirà. Ascoltatelo. Lo dice il Signore, l'ha stabilito Lui, l'ha detto Lui. Io ho scelto il mio figliuolo, l'unigenito, il Cristo. E in Lui soltanto, mi compiaccio. Il Padre si compiace in Lui. E deve essere per noi motivo di grande gioia quando leggiamo nella parola di Dio che noi siamo stati collocati in Cristo. Perché noi siamo nascosti in Lui. Perché Dio si compiace solo nel figliuolo. E noi siamo tutti nel figliuolo. Chi è fuori dal figliuolo? Giovanni lo dice in maniera non delicata, ma franca e giusta. Chi non ha il Cristo, chi non ha il figlio, non ha la vita. E chi edifica al di fuori del Cristo, al di fuori di questa pietra, del quale Pietro insiste nel farci capire, perché lo dice in diversi modi, sia facendoci capire, guardando anche gli ebrei, per dirci attenzione, e questo è un monito per noi, attenzione, perché loro erano il popolo di Dio, e lo sono ancora, il popolo di Dio, perché Dio non viene meno ai suoi doni e alle sue promesse. Ma guardate, attenti, dice il Signore, a non rigettare, a non riprovare il figliuolo. La pietra che il Signore ha scelto per dare senso e per costruire qualcosa nella nostra vita. Vogliamo costruire? Il Signore ci dà la strada. Vogliamo essere dei distruttori armati di martello pneumatico, mazzetta, scalpello e tutti gli strumenti del mestiere? Sappiamo perché lo siamo. Perché Cristo edifica. Cristo edifica la nostra vita. Se siamo edificatori, capiremo che stiamo edificando secondo Cristo. Se invece siamo distruttori, ce ne accorgiamo subito. E vuol dire che Cristo non traina. Non traina e non guida la nostra vita e i nostri pensieri. Tale pietra angolare, come dicevo poc'anzi, dà sia la stabilità che l'orientamento, la direzione della nostra vita, per cui saremo totalmente instabili e fuori da ogni controllo. Instabili e fuori da ogni controllo, senza meta, senza direzione, senza strada. Come quando si arriva in fondo alla vita e tante volte mi è stato raccontato, alcune volte ne ho testimoniato, e ci si dice ai piedi del letto: ma che cosa è servita tutta questa vita che io ho trascorso? Ed è tristissimo. Invece c'è un altro modo di arrivare alla fine della propria vita, che è il senso della nostra vita, come vedremo tra un po', adorare, appoggiato al nostro bastone, come fece Giacobbe. È un altro modo di terminare la propria vita, adorare, appoggiati anche ad un bastone, o anche ormai con gli occhi che non vedevano più, come ci viene detto di molti uomini della parola di Dio, o con la stanchezza di un corpo ormai stanco, ma adorare, appoggiati al nostro bastone, prima di chiudere i nostri occhi. Sono due modi totalmente diversi di chiudere la nostra vita. Uno ha edificato sul fondamento, che è Cristo. L'altro ha costruito la sua casa sulla sabbia. E in un momento, quel vento si può chiamare anche morte, o malattia grave. In un momento tira giù la casa e non rimane niente. Pensiamo su queste cose, perché questa parola che parla di edificazione è una parola veramente, veramente forte. Allora, viene da sé, se noi vive colui che è pietra vivente, cosa saremo noi? Pietre viventi. Infatti è quello che ci dice l'Apostolo Pietro. Anche voi, pietre viventi. Pietre viventi che si vanno innalzando per costruire, per costituire un tempio a lode del nostro Dio. È meraviglioso. Infatti l'Apostolo ci chiama una casa spirituale. Ma che termine è? Bellissimo. Io la prima volta che me ne accorgo ho detto, ma dove sono stato fino adesso? Una casa spirituale, la casa, la dimora dello Spirito Santo. Una casa spirituale, ma che bello. Non una casa carnale, una casa spirituale. Sentite come suona anche diversamente, una casa carnale, una casa spirituale. Suona totalmente diverso e suona diversamente anche la nostra vita. Ve lo posso garantire. Siamo stati costituiti per essere una casa spirituale, la dimora dello Spirito Santo. Ma che meraviglia saremmo tutti insieme se qua ci fossero delle poderose dimore di Spirito Santo. Saremmo una meraviglia. Perché noi siamo stati creati per quello, per avere lo Spirito di Dio in noi e per adorare il Signore. E si vede quando noi adoriamo il Signore. Io me ne accorgo, in me, non negli altri. Io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui non sarà confuso, perché Lui darà la direzione alla propria, alla nostra vita. Non c'è confusione, perché Cristo orienta la nostra vita. Noi che siamo di natura instabili e terribilmente gravosi e noiosi, i racconti, e mi sto riferendo a me, strani, e chi più ne ha più ne metta, il Signore dà la direzione alla nostra vita, dice, non sarà più confuso, non saremo più confusi. Quante volte ci sentiamo confusi, nella confusione più totale, ma cosa sto facendo, dove sto andando, dove sono, chi sono? In Cristo tutte quelle domande trovano una risposta. Lo dice la parola, non lo dico io, una pietra angolare eletta e preziosa. Chiunque crede in Lui, ma c'è una condizione, chiunque crede, chiunque crede. La fede è certezza, per quello che vi dicevo, la certezza in probabilità è uno, per quello che vi dico, non vale metà, tre quarti, eccetera, eccetera, la fede è certezza, o ci credo o non ci credo. Chiunque crede in Lui non sarà confuso, per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è quella la pietra angolare. È una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essa infatti, essendo disubbidienti, intoppano la parola. L'ubbidienza e la disubbidienza. E da questo sono stati anche destinati. È interessante questo doppio effetto che si vede. Per coloro che credono è preziosa. Per coloro invece che la riprovano, che la rigettano, che rigettano il Cristo, che rigettano il figliolo di Dio. E non sto dicendo rigettano, hanno rigettato la vita eterna, sto dicendo rigettano giornalmente il Cristo nella loro vita, essa diventa un sasso d'intoppo, una pietra d'inciampo, perché al di fuori del Cristo non si cammina, si inciampa. camminate, cosa vi chiede più il Signore, che di più il Signore, che camminiate umilmente con il vostro Dio? Ma come si fa a camminare se si inciampa continuamente? Non si cammina, si inciampa, si intoppa, perché vuol dire che non si è in sintonia con la parola di Dio. La parola di Dio o la si onora o vi si inciampa, e se vi si inciampa non si cammina, non si cammina. Per coloro che sono disubbidienti, dice la parola, essa diventa un sasso di inciampo. Qui certamente, ripeto, come ho detto poc'anzi, c'è anche l'aspetto della incredulità degli ebrei. Come dice il Signore Gesù, non mi vedrete più, quando pronunzia quel lamento tremendo e profetico su Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che lapidi, che uccidi. Tante volte ti ho voluto raccogliere, ma tu non hai voluto. E potremmo metterci il nostro nome al posto di Gerusalemme, Gerusalemme. Quante volte ti ho voluto raccogliere, tu non hai voluto, dice il Signore. E per Gerusalemme pronunzierà questo, non mi vedrai più, fin tanto che non dirai, fin tanto che ci sarà un tempo dove anche i loro occhi saranno aperti, come scritto in Romani 11, 25, 28, che non leggiamo perché mi interessa più quest'ultimo aspetto che dicevo poc'anzi, all'inizio. Ma è importante, riflettiamo su questo, perché l'incredulità di Israele ha fatto sì, certamente dice, l'incredulità e l'indurimento parziale che si è prodotto in Israele è per voi la grazia di Dio che si è aperta per i gentili, affinché anche la pienezza dei gentili entrasse, dice l'apostolo Paolo. Ma non dice, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, dice l'apostolo Paolo. E non mi ricordo, penso in un messaggio di qualche tempo fa dato dal fratello, potrebbe essere veramente uno dei segni, anche questo, degli ultimi tempi, quando anche coloro che si definiscono Chiesa di Dio cominceranno a rigettare il Signore e fare come diciamo i laodicesi, non abbiamo bisogno di nulla. Potrebbe essere un altro segno di dei tempi che si avvicinano, quando la Chiesa non si rivolgerà più al suo Signore, ma penserà di poterne farne meno, perché ormai si è arricchita di conoscenza e di stoltezza, oserei dire. È un monito importante per noi. Ma voi, dice, e questo è l'ultimo penultimo versetto, siete una generazione eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Una generazione eletta, ne abbiamo già parlato nel primo capitolo, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Per me questo versetto è il tutto della nostra vita, è il senso più profondo. Proclamare, il Signore ci ha costituiti, tutto ciò che abbiamo appena letto, e andrebbe meditato con calma. Generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo. A che scopo? Per proclamare le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, per dare gloria a Dio. Il nostro scopo più profondo della nostra vita, onorare Dio e proclamare al mondo le sue virtù. Ma chi lo può fare questo? Chi lo può fare se non colui che ha conosciuto il Signore e che ha visto l'opera di Dio in Lui, principalmente, e attorno a Lui? Perché chi non ha visto, chi non l'ha toccato, perché l'apostolo Giovanni dice colui che abbiamo veduto, colui che abbiamo toccato. Chi non l'ha veduto e chi non l'ha toccato. Ma ci pensate, se noi realmente ci rendiamo conto della grazia che Dio ci ha accordato, che ha fatto nella nostra vita, dal chiamarci dalle tenebre più fitte in cui vivevamo, e lo riconosciamo, alla sua meravigliosa luce. Se questo è vero nella nostra vita, come faremo a non proclamare le virtù del Signore? Io non lo so, è una domanda col punto interrogativo e il punto esclamativo alla fine, ci rimetto tutti e due, perché veramente è importante, è uno scopo, penso, più importante della nostra vita, la lode, una lode sincera a Dio, di colui che si è convinto, si è fatto convincere dal Signore, dalla parola, che il Signore ha operato in lui cose gloriose. Per quello che vi dicevo all'inizio, vi ricordate all'inizio quando dicevo quant'è il tempo che spendiamo a meditare su quello che non siamo piuttosto che alle opere gloriose che Dio fa e ha fatto nella nostra vita? Opzione 1, arriviamo con delle lagne paurose. Opzione 2, veramente possiamo benedire il Signore con un cuore realmente grato. E io penso che ci sia grande bisogno nella mia vita, e ognuno farà i conti con lui nella propria, con se stesso nella propria, di benedire e lodare il Signore per quello che fa tutti i giorni nella nostra vita. Perché spesso ci viene detto, e sono totalmente d'accordo, quando noi ci lamentiamo, è come se noi stessimo benedicendo e onorando il maligno. Perché onoriamo lui, la sua opera. Ma quando noi diamo gloria al Signore e riusciamo, anche nella ristretta forse, perché il Signore non ci ha mai promesso un cammino, un fascio di rose, eccetera. Però ci ha promesso grandi cose durante questo cammino sulla terra. La cosa più importante è la sua presenza. Lui non ce l'ha mai negata. Ci ha detto: io sarò con voi tutti i giorni, voi volete essere con me, accostandovi a lui, pietra vivente, che camminiate umilmente con il vostro Dio. Questo che ci chiede il Signore, per proclamare le lodi di Dio, proclamare, affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati, non le stupidaggini, ma proclamiate le virtù di Dio. Ma se noi girassimo, cominciamo tra di noi, se noi cominciassimo solo tra di noi, non andare a gridare fuori, ma sarebbe quando noi ci vediamo gli uni gli altri, invece di lamentarci, e parlo per me personalmente, proclamare, essere io portatore primario delle virtù di Dio. Il nostro Dio è meraviglioso, oggi ha operato in questo frangente, la sua grazia mi stupisce ogni giorno, ma non come stupidi, ma perché realmente le abbiamo viste queste cose. Oggi sono stato scampato da un incidente, sono stato in mezzo al traffico, e queste cose fanno parte della grazia di Dio, che ci accorda tutti i giorni, non ci è dovuto. Io che sono qui in piedi, non mi è dovuto il fatto che sia in vita, e neanche per voi che siete a sedere. Non ci è dovuto proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre più fitte della notte alla sua meravigliosa luce. Se è vero, dobbiamo giungere a una lode sincera e onesta nel nostro cuore. L'abbiamo visto all'opera? Sì, bene, proclamiamo le sue virtù prima tra di noi, e veramente questo è di grande edificazione, perché Cristo edifica, questo è di grande edificazione per tutti, e ne abbiamo tutti bisogno dell'edificazione della parola di Dio e delle virtù del Signore. Senza lode nella nostra vita non c'è storia, perché il Signore dice: io ho mutato il dolore in danza. Se non c'è danza nella nostra vita, vuol dire che il Salmo si è sbagliato. E i salmi non si sbagliano, come non si sbaglia la parola di Dio. Dio può mutare il dolore in danza, poi sta a noi crederci o no. E l'ultimo versetto è questo, ma questo è il punto centrale, veramente. Cristo è un edificatore, e essere edificati da Lui vuol dire che noi veramente adempiamo lo scopo della nostra vita, essere coloro. Ma quanti salmi cominciano? Proclamate le lodi di Dio nell'assemblea, annunziate la sua parola, annunziate la sua grazia, lodate il Signore. Ci sono tantissimi salmi che cominciano con, anche i salmi di confessione alla fine sfociano in una lode, perché riconosciamo che anche laddove pecchiamo il Signore ci perdona, e il nostro cuore è in grado di lodarlo e dire: Signore, finalmente mi hai liberato da questo peccato e io ti lodo per questo. È meraviglioso. non eravate ma siete, guardate cosa dice qua, voi non eravate un popolo. D'altrove dice, voi eravate una cozzaglia di gente raccogliticcia, non eravate, ma ora siete. Non avevate, ma ora avete. Ero povero ed egli mi arricchì, dice quel canto meraviglioso. Non c'è mio suocero, che lo cita spesso. È veramente, non avevamo, ma ora abbiamo. Ma come? Io sono rimasto uguale. No, no, tu ora hai. Veramente? Sì, basta che ci credi. Ma allora attacco, vai, attacca, ce l'hai, fidati, ce l'hai, tu hai. Non eravate, ma siete presente, quindi caliamoci in questo presente. Non avevate, ma ora avete. Avete, caliamoci in questa avete. È meraviglioso. Se noi ci crediamo veramente, la nostra vita è un coro di lode. Se noi non ci crediamo, la nostra vita è un coro di lamentele. A noi la scelta se onorare il maligno o se onorare la gloria del nostro Signore Salvatore. Che il Signore ci benedica. Amen.